L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco è ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro.
Ed è al telefono con noi il professor Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70-80, presidente della ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma.
Grazie di essere con noi.
È un piacere.
Bene, abbiamo letto in questi giorni una notizia su Repubblica che ha evidenziato il fatto che molti uomini di governo del passato remoto o recente erano mancini. Stiamo parlando di Giulio Cesare, Alessandro Magno, Carlo Magno, Napoleone, Winston Churchill e tanti altri. In particolare, tra gli ultimi 6 presidenti degli Stati Uniti si annoverano 4 mancini. E sia che venisse eletto Obama oppure McCain, un altro mancino siederebbe ancora alla Casa Bianca.
Nell'articolo di fatto ci sono alcune affermazioni non proprio di grande valenza scientifica, ma noi vogliamo prendere spunto da questa notizia soltanto per parlare con lei, professor Trimarchi, del mancinismo, e lo vogliamo fare invece dando appunto delle notizie che siano scientificamente valide. Perché, professore, si nasce mancini e come funziona il cervello in un mancino?
L'argomento, come lei sa, è importantissimo, avete citato voi molti uomini che sono mancini, che in qualche modo sono favoriti in quella che è l'interazione sociale, l'aspetto sociale, la comunicazione soprattutto sociale. Il mancinismo rientra chiaramente a un argomento di vasta portata che andrebbe trattato con spazi molto elevati, perché certo, riguarda tutto lo sviluppo della dominanza emisferica, che da tanto tempo ci si occupa, da oltre 200 anni chiaramente, a livello scientifico. Broca vide per esempio che il linguaggio inequivocabilmente si sviluppa nell'emisfero sinistro, attraverso le aree del linguaggio dell'emisfero sinistro, mentre si è visto che nell'emisfero destro viene favorita la spazialità, la percezione spaziale diretta di tutto ciò che ci circonda. Quindi il mancinismo in se stesso, diciamo che viene determinato, almeno si dice scientificamente, ma ancora questo deve essere provato, che in effetti sono alcuni geni che favoriscono questa dominanza emisferica destra del movimento dell'arto della mano.
Sì.
Però il mancinismo dovrebbe essere valutato anche, anche all'arto inferiore, alla percezione oculare, e anche ad alcuni comportamenti che andrebbero poi studiati e valutati all'interno del bambino, del cervello e così via. Noi possiamo dire con certezza che il sistema nervoso centrale emisferico, l'emisfero destro controlla tutta la metà sinistra, quindi tutto ciò che c'è a sinistra, da metà della faccia fino al piede, è controllato la parte sinistra dall'emisfero destro, mentre la parte destra è controllata totalmente dall'emisfero sinistro. Quindi qualsiasi danno all'emisfero sinistro si ripercuote sulla parte destra e qualsiasi danno sull'emisfero destro si ripercuote sulla parte sinistra. Quindi queste sono cose accertate scientificamente che non richiedono assolutamente nessun dibattito o discussione. Quello su cui si dibatte molto è lo sviluppo e la specializzazione di comportamenti che sono relative a varie aree cerebrali e ai due emisferi cerebrali. Di questo io mi sono molto occupato negli anni passati e abbiamo potuto vedere che il mancino in qualche modo è sia avvantaggiato che svantaggiato, soprattutto nella prima fase di sviluppo.
Quindi dipende da quale campo si fa riferimento in sostanza.
Dipende dall'ambiente soprattutto,
sì,
perché dove abbiamo un ambiente che si pretende tra virgolette, istruire il mancino a diventare destrimane, è una violenza che viene fatta praticamente a questo cervello e lo si costringe, come si faceva una volta, a usare l'emisfero sinistro e farlo diventare destrimane, bloccando la mano sinistra e favorendo l'espressione della mano destra. Ora, questi processi ormai superati chiaramente, dove si lascia più spontaneità all'espressione di questo cervello, diciamo che il mancino in quel caso viene favorito. Perché? Perché la mano sinistra, direttamente gestita dall'emisfero destro, e per quello che noi abbiamo potuto vedere, l'emisfero destro rimane più spaziale, più percettivo, più reale all'ambiente, per cui le sue risposte che dà all'ambiente sono dirette, più fisiologiche e veloci, certo, rispetto a stereotipi che si sviluppano nell'emisfero sinistro, anche motori, che devono poi essere espressi e scontati in qualche modo per gli altri, perché sono movimenti controllati e gestiti anche dagli altri, perché sono dei veri e propri modelli psicomotori.
Sì, sì.
Mentre l'emisfero destro non ha un modello psicomotorio. Risponde percependo lo spazio, sull'esigenza dello spazio l'emisfero destro risponde, come dice anche l'articolo, hanno visto che nella lotta, per esempio, a corpo è favorito il mancino, in quanto sferra colpi mancini,
certo,
per dirla in parole povere. Ma la verità qual è? La verità è che questi due emisferi devono svolgere compiti ben precisi e andrebbero studiati a fondo. Quando noi parliamo di un mancino, non possiamo dire che tutti i mancini si esprimono nello stesso modo, perché tutto dipende da come hanno sviluppato le specializzazioni, diciamo, emisferiche fin dalla nascita.
Quindi dipende da quell'ambiente cui lei accennava prima, in qualche
esattamente,
modo.
Esattamente, l'ambiente può condizionare molto a modificare certe espressioni anche spontanee, e da spontanee diventano condizionate e quindi come tale gestite dal condizionamento stesso. Quindi così come si può modificare l'espressione manuale del mancino e farlo diventare destrime, così anche su tutto il resto è possibile spostare questa dominanza funzionale emisferica. Ma quello che è importante capire è che il mancino ha più possibilità emozionale con l'ambiente, cioè nella comunicazione emozionale è più vero, è più diretto, è più empatico, perché l'emisfero destro rimane più fisiologica allo spazio, riesce a percepire i segnali reali, se c'è sofferenza l'emisfero destro può empatizzare più velocemente con l'ambiente, quindi rispondere più empaticamente, quindi farsi comprendere di più, farsi accettare di più, sentire che questa persona capisce lo stato di sofferenza degli altri, mentre il sinistro, che sviluppa stereotipi comportamentali, modelli sociali, modelli di comportamento, questi richiedono una diciamo ripetizione, applicazione ripetitiva di questi modelli e quindi non si conforma a una percezione reale e spaziale della realtà, quindi è meno empatico rispetto all'emisfero destro, meno vero rispetto all'emisfero destro, quindi sentire che la persona in qualche modo anche che ha un ruolo importante, sociale, ti comprende, in realtà si crea una migliore comunicazione, si crea un migliore rapporto umano, sociale e tutto il resto. Ma questo non basta perché, ripeto, tutto dipende dall'ambiente, perché si può rimanere, diciamo, mancini, tra virgolette, o usare la mano sinistra, il piede sinistro, diciamo l'occhio sinistro. Si possono usare tutte queste cose e poi sviluppare veramente comportamenti, tra virgolette, diabolici.
Certo, ma quindi il mancino potrebbe avere un maggiore successo a livello sociale, umano, empatico, diciamo così, se si svolgono le varie situazioni ambientali che sono più opportune, insomma.
Esattamente, se si cresce in un ambiente che ti favorisce in questa espressione, tu hai una migliore comunicazione emozionale, empatica, e quindi hai una percezione spaziale migliore. Poi c'è la tendenza, per vari fattori percettivi, di usare ambedue gli emisferi. Pensate a un batterista, per esempio, come usa bene tutte e due le mani e i piedi, riesce perfettamente a sincronizzarsi, perché noi abbiamo un ponte di connessione tra i due emisferi che si chiama corpo calloso, con oltre 200 milioni di fibre, nella donna sono molto di più, che queste permettono una comunicazione veloce, una cooperazione, collaborazione fra i due emisferi a livello psicomotorio soprattutto.
Certo.
Un po' meno a livello di specializzazione di modelli, di comportamenti, dove domina più il sinistro. Però noi dobbiamo comprendere una cosa importantissima, che abbiamo dei lobi frontali con i quali noi possiamo decidere di fare esattamente il contrario di quello che spontaneamente ci verrebbe di fare.
Quindi
noi possiamo progettare
gli istinti,
comportamenti,
insomma,
esattamente opposti a quello che la spontaneità ci direbbe. se vogliamo, e questi sono i lobi frontali che ci permettono di decidere, di controllare. Io posso decidere di usare la mano destra al posto di quella sinistra e la uso, così come posso decidere di usare il piede destro invece che quello sinistro. Posso decidere tutto, ma questo diciamo che è un punto che si raggiunge con la maturazione di una coscienza e di una consapevolezza che ti permette di gestire al meglio il tuo cervello e il tuo corpo. Questi sono processi che vanno messi bene in luce in campo educativo, in campo diciamo psicomotorio e così via. Quando la persona riesce a verificarsi e a gestire il proprio corpo, in effetti può decidere poi tutto. Vediamo la danza, vediamo la modulazione nell'espressione musicale del corpo. Noi vediamo come questi cervelli riescono a muovere veramente tutto il corpo modulandolo con un'armonia senza fine. Questo che ci dice che tutto il cervello è disponibile, certo, purché ci sia un ottimo uso dei nostri lobi frontali. Se percepiamo con i lobi frontali, noi possiamo distribuire i nostri ordini o le nostre disposizioni a tutto il nostro corpo e far collaborare le due parti perfettamente, come in molti casi avviene.
Quindi potremmo diventare, diciamo così, ambidestri, tra virgolette, sapendo gestire bene il nostro cervello.
Ci sono molti che lo sono, certo, che sanno usare perfettamente destra e sinistra in una maniera stupenda e meravigliosa. Però questo, diciamo, questa dominanza emisferica noi la possiamo vedere già nel bambino nella culla, oppure addirittura nel ventre della mamma, come dice pure l'articolo.
Ecco, come si fa a identificare con una certezza, non dico assoluta, ma insomma con una certa...
Certo.
Diciamo che identificare questa situazione.
Lo specialista sa come fare, perché la cosa più semplice, per esempio un bambino nella culla, basta che noi gli avviciniamo nel suo campo un oggetto colorato o altro, lentamente al centro del suo campo visivo, e noi vediamo qual è la manina che tira su per andare a prendere quell'oggetto.
Quindi già dalle prime fasi della vita.
Già dalle prime fasi, sì, di vita siamo in grado, come il bambino comincia a muoversi, uh-huh, noi siamo già in grado di capire se è mancino, non è mancino e tutto quanto. Poi possiamo vedere i piedini, quale muove per primo, poi quando siamo capaci di poggiarli per terra già vediamo qual è il piedino che si muove per primo o dopo, oppure se sono già un po' cresciuti basterebbe mandargli, non so, una piccola palla e vediamo qual è il piede che muove. Già, e queste sono cose che ci permettono di vedere. Poi se stiamo ancora attenti, questo lo possiamo vedere su piani sempre superiori dell'espressione, diciamo, della persona, anche in campo cognitivo. Noi sappiamo per certo che il linguaggio si sviluppa nell'emisfero sinistro, perché lo apprendiamo i codici linguistici, la grammatica e tutto il resto, e poi lo usiamo come strumento di decodificazione delle nostre emozioni, delle nostre esperienze, ma non sono le nostre esperienze chiaramente, sono dei codici con i quali noi comunichiamo le nostre emozioni, esperienze, eccetera. Oppure comunichiamo un qualcosa che abbiamo imparato a memoria e ripetiamo, sono, diciamo, cose che vengono espresse in maniera diversa dai due emisferi cerebrali. Una persona veramente competente, un neuropsicologo, o in questo caso un neuropsicofisiologo, come io ho creato questa neuropsicofisiologia, ci permette di verificare istante per istante se ciò che esprimiamo è frutto di un modello, di una memoria acquisita, oppure di una creatività relativa a ciò che l'ambiente ci richiede in quel momento e quale soluzione il nostro cervello adotta per risolvere un problema che si presenta.
Certo.
Ecco perché i mancini sono favoriti anche nell'ascesa politica o altro, perché loro riescono ad emozionare la gente in quanto sono più dirette alle loro esigenze empatiche, e quindi questi comprendono di più i problemi, rispondono ai loro problemi con soluzioni che a volte non è che si realizzano, ma lì per lì, diciamo, hai una soluzione possibile che è comprensibile a chi ti sta di fronte. Quindi riuscire a parlare, tra virgolette, con l'emisfero destro, ma più che a parlare è a trasmettere, diciamo, al sinistro una decodifica con parole che trasportano emozionalità, queste colpiscono molto chiaramente gli, certo, esseri umani. Poi dal proporre un progetto e poi realizzarlo, chiaramente ci vuole poi il tempo, lo spazio, le situazioni che lo consentano.
Certo.
Quindi non basta esprimere progetti o creare progetti per poi realizzarli. Quello che cerca sempre il sinistro è di vivere più con le emozioni che con la razionalità o con i modelli. Infatti dicevo che si è anche svantaggiati a essere mancini, perché nella prima fase di vita e di sviluppo si hanno enormi difficoltà ad autodeterminarsi nell'espressione psicomotoria. Perché? Perché questi famosi neuroni a specchio, mirror come sono stati chiamati, che si attivano nel nostro cervello, quando noi vediamo una persona che è destrimane, chiaramente ci proietta la sua immagine nel nostro cervello. E quali sono le aree che si attivano? Chiaramente quelle simili che usano gli altri, ma poi per noi inizia un conflitto interno tra il voler usare anche noi la mano destra, e questo avviene spesso automaticamente, non c'è in noi la consapevolezza che ciò accade, però viviamo dei conflitti.
Certo, perché poi c'è invece l'istinto che ci porterebbe a usare la sinistra,
genetico,
insomma.
Genetico, certo, che in quel momento ci guida, però noi possiamo modificarlo, questo istinto genetico, con la volitività, con la capacità di decidere di voler usare un piede piuttosto che un altro, una parola piuttosto che un'altra, una percezione nello spazio di un'immagine piuttosto che un'altra, oppure esprimerci o con parole, o esprimerci con gesti, o esprimerci in qualsiasi altro modo per comunicare agli altri le nostre emozioni, le nostre percezioni. Comunque ci sono vantaggi e svantaggi.
Volevo chiederle una cosa, abbiamo parlato un po' così en passant di bambini che nel passato venivano costretti a scrivere con la destra o a fare altro, certo, esercitando su loro violenza. Questi bambini oggi sono adulti, ma hanno avuto delle conseguenze?
Diciamo che le conseguenze ci sono, perché purtroppo non si è mai diventati totalmente razionale, ovvero socialmente riconoscibile, conformati perfettamente alle regole. Questi hanno molte difficoltà a conformarsi alle regole, perché questo dominio dell'emisfero destro, che percepisce lo spazio, tendenzialmente tende a rispondere a ciò che percepisce, alla spazialità, più che all'uso pedissequo di modelli e di regole automatiche. E conformarsi a queste regole si richiede proprio l'emisfero sinistro, che si acquisisce un modello, una specie di file, che poi ti condiziona un comportamento a ripetere perfettamente e a conformare il tuo comportamento in funzione del modello acquisito. Ti do le regole e tu in funzione della regola ti devi comportare. L'emisfero destro non fa questo. L'emisfero destro si adegua allo spazio, si adegua alla percezione dello spazio, se nota un'ingiustizia ne soffre terribilmente, se percepisce delle stonature reagisce a volte molto forte, tentando di recuperare un suo equilibrio, perché altrimenti rimarrebbe lui squilibrato. Il nostro emisfero destro non riesce a rimanere in squilibrio, deve trovare sempre una risposta verso l'ambiente che gli ridà equilibrio. La stessa cosa fa il sinistro, però in maniera diversa, quando propone il suo modello e comportamento stabilito dal proprio modello, poi vuole avere ragione, vuole difenderlo, vuole affermare questo suo modo di fare. Applicare questo su tutto lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e così via è assai difficile, è assai conflittuale, e tutti in qualche modo vivono momenti molto difficili. Per esempio a scuola un bambino mancino ha molte più difficoltà ad acquisire le nozioni, perché se dominante a destra, il destro non acquisisce nozione ma concetti, percepisce l'armonia o la disarmonia delle varie forme di energia che gli arrivano dentro, perché le informazioni sono varie forme di energia. E questi, il nostro emisfero destro col suo DNA le identifica perfettamente e vede se sono armoniche o disarmoniche, ne sente l'emozione di queste, mentre il sinistro tenta di tirar fuori o riconoscere la nozione a cui si rifà quello che viene detto, o la regola. E quindi normalmente si cerca di mantenersi nelle regole, però se il destro è dominante, entra un conflitto interno che impedisce il conformarsi ad una regola che poi viene trasgredita, violata, e queste violazioni spingono poi l'essere a difendersi da queste violazioni. Quindi immagini quali conflitti si sviluppano in questi cervelli.
Certo.
I mancini sono quelli che spesso soffrono molto di più nell'infanzia, per arrivare a conformarsi alla società e alle sue regole.
Professore, una domanda che forse non è molto scientifica, ma potrebbe essere una curiosità anche di alcuni. Secondo lei, secondo la sua esperienza, forse anche un po' ironica come domanda, sarebbe auspicabile che il mondo fosse in mano, diciamo così, ai mancini piuttosto che ai destri come oggi, oppure va bene anche così?
Una domanda grossa. Io... Io non credo che nasciamo con la mano destra o con la mano sinistra, ce l'abbiamo tutte e due.
Ecco.
Credo che noi abbiamo un corpo stupendo e meraviglioso, che se impariamo a usarlo in armonia con quelle che sono le potenzialità da realizzare in tutto l'arco della vita, noi saremmo tutti felici, perché se gestiamo noi il nostro corpo, questo ci può dare delle possibilità immense, come abbiamo visto fare a molti uomini in tutti i campi, dall'arte, dalla creatività e tutto il resto. Noi non saremo mai creativi se non usiamo insieme gli emisferi, perché è l'emisfero destro che ci dà la percezione dello spazio reale, e noi che muoviamo il nostro corpo in questo spazio reale, cercando di cogliere le armonie e le disarmonie, e insomma noi, correggendo le disarmonie, esprimendo armonia, noi potremmo vivere felici.
Certo.
Però qualcuno ci deve insegnare a gestire questo nostro corpo, cioè noi dobbiamo educere questo pilota che diventi capace di conoscere le proprie potenzialità di questo corpo meraviglioso e gestirle nel tempo e nello spazio con quel dinamismo che ognuno di noi dovrebbe imparare ad esprimere.
Deve svilupparsi questa cultura comune, insomma, dell'educazione.
Sì, ma io pure ieri sera ho avuto modo di vedere la differenza tra una danza che è modulazione del suono che senti, che percepisci, e ripetizione ripetitiva di modelli psicomotori di danza. Sono totalmente diversi. Uno ne vedi l'armonia di tutto il corpo che si esprime nello spazio, l'altro vedi proprio dei movimenti stereotipati che chiunque potrebbe impararli e ripeterli.
Che sono anche sterili poi, insomma, sono
sì,
schematici.
Dopo un po' spengono la percezione, diciamo, emozionale del cervello.
Non coinvolgono,
perché
sì.
Quando una cosa si ripete, dopo un po' si spenge proprio i nostri neuroni, rifiutano lo stesso segnale e alzano le loro barriere di percezione per impedire che avvenga. Questo è un processo evolutivo dei nostri neuroni proprio, che avviene dentro di noi. Come dire, ci si abitua. L'abituazione perché avviene? Perché lo stimolo non è più interessante per i nostri neuroni, però se si modifica, se modula, se è dinamico nello spazio, noi siamo molto più attenti, non ci addormentiamo oppure non ci annoiamo. Quindi la creatività ci rende liberi, la creatività ci permette di percepire lo spazio, e se la creatività poi impariamo a crearla pure noi nello spazio, noi diventeremo interessanti anche nella socializzazione, nella comunicazione e nello scambio con gli altri.
Professore, la ringraziamo molto, purtroppo il nostro tempo è finito, ci farebbe piacere ascoltarla ancora, ma avremo modo di risentirla prossimamente.
Senz'altro, tanto l'argomento, come l'abbiamo appena accennato, ma si può trattare a vari livelli.
Sicuramente. Grazie allora al professore Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70 e 80, presidente della ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma. Alla prossima, tanti auguri professore.
Grazie a voi.
A risentirla.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.